cioè la società come le società tali quali sono esistite fino ad oggi, cioè sono state sostanzialmente tutte veramente la stragrande maggioranza veramente da tempo immemore a questa parte delle società di classi o di protoclassi, cioè prendi anche una società che cazzo ne so di cacciatori raccoglitori, cioè la maggioranza di queste società, cioè se non ci sono delle classi ci sono delle specie di protoclassi e in ogni caso i risultati che scaturiscono diciamo dall'azione di diverse componenti della società sfuggono costantemente a quelle che sono le volontà e le strategie diciamo degli attori coinvolti. Cioè non credo che se scoppia una crisi economica di ampia portata come è successo nel 2008 sia perché qualcuno ha deciso che doveva scoppiare. Faccio quello dopo il che, sai, io sono un individuo con una testa bacata come qualsiasi altro individuo su questa terra. Cioè io penso semplicemente che il paleo marxismo di cui parlava il compagno che era qua fino a qualche minuto fa cioè permetta una comprensione più diciamo sistematica e rigorosa possibile diciamo dell'evoluzione delle società compresa la nostra e fonda in maniera un pochettino meno diciamo arbitraria che non lo so insomma i capricci o le insoddisfazioni individuali la possibilità o la necessità cioè che questo mondo un giorno abbia una fine.
Mi sembra che lui più che altro negava una possibile analisi delle strutture del tempo, cioè nel senso cioè no perché le cose
No, qui non si sente niente.
Nel senso che credo che lui negasse a priori una possibile analisi delle strutture attraverso il tempo, nel senso diceva ci sono decisioni che sono politiche, però tu non puoi parlare di, non so, un ciclo come se fosse qualcosa che fa così e poi deve per forza tornare su o giù, oppure si deve rompere, come dicevi prima, cioè ci sarà una rottura. Ci potrebbe essere una rottura.
Se, cioè nel senso, se l'analisi del presente e del passato attraverso certi strumenti vale qualcosa, cioè si può comunque ipotizzare che una rottura o comunque una fase di crisi sociale molto profonda cioè ci debba essere. Altrimenti, come dicevo prima, cioè le prospettive sul futuro sono nel complesso abbastanza insomma, negative, quindi cioè, se uno prende in considerazione solo appunto questo tipo di tendenze, dice mi costruisco un rifugio antiatomico.
Allora, sì. Il punto è che ora rispondo un attimo a quello che ha detto lui, è possibile immaginare una crisi sociale come non se ne sono mai viste, okay? A livello globale, però se penso non so alla stupidità umana, penso non so alla prima guerra mondiale, penso milioni di persone sono andate correndo nelle trincee e sono state fucilate perché qualcuno si è rifiutato di avanzare, ma la guerra è durata finché l'hanno voluto dall'alto, non c'è stata una ribellione. Forse Russia, sì, vabbè, Russia è leggermente diversa. Però ho capito che voglio dire, potrebbe esserci una crisi globale che porta alla repressione, come sono non se ne sono mai viste in tutta la storia, ma da questa crisi potrebbe essere una società che comunque non ha quel passaggio, capito? Cioè non è detto, se uno adotta quello schema di quel ciclo, di quel tipo di rivoluzione, perché la rivoluzione non è necessariamente di quel tipo lì che ha visto Marx, non necessariamente, cioè nel senso la società avrebbe potuto fare un salto in qualche genere, che siamo fuori da quel paradigma lì, da quello specifico.
Ma temo di no, perché ma allora, primo elemento di risposta sulla prima guerra mondiale, tengo comunque a ricordare che se effettivamente non fu possibile evitare la guerra,
non è perché non ci fu la rivoluzione in tutta Europa.
Come?
La domanda?
Sì.
A fronte di una catastrofe tipo quella, perché la gente non
capì? Ci furono dei tentativi rivoluzionari in molti paesi, cioè, o comunque delle situazioni di crisi sociale abbastanza grave. Cioè, ci fu la rivoluzione russa nel 17, poi ci furono dei tentativi insurrezionali in Germania, in Ungheria, ci fu il biennio rosso in Italia, uno sciopero generale molto ampio nel 1926, insomma, un po' più tardi in Inghilterra, insomma, sono successe alcune cose alla fine della prima guerra mondiale. Quello che io penso è che uno scenario del genere potrebbe effettivamente ripetersi, però tenendo conto di tutto quello che appunto è cambiato nel corso di 100 anni a questa parte.
Però scusa,
sì.
Prendiamo il caso, non so, della Germania. Quanti erano iscritti all'SPD nel 14? Non lo so, facciamo 2 milioni, 1 milione?
No, assolutamente.
Vabbè, un po', abbastanza.
Molti.
Se fossero stati tutti convinti, magari sono stati uccisi tutti durante la guerra, potrebbe anche essere questa fatalità lì. Però se fossero stati convinti che il sistema gli aveva rotto troppi coglioni, dopo la fine della guerra, 1 milione di persone, tutto è stato, fine, capito? Ma non è successo. Cioè non erano convinti. Non erano. Cioè. Non è stato incisivo quella coscienza di classe lì nel 14.
Ma nel 14 sicuramente no, però cioè penso che la
coscienza. Io mi domando, classe... nel 2016 che situazione stiamo?
Nel 2016 la coscienza di classe non alcuna esiste, praticamente alcuna esiste.
Appunto, quindi chi vince?
Però sai, io non penso che questa faccenda conti molto, cioè conta a mio avviso quello che sei effettivamente all'interno della società, cioè. Ed è qui che si manifesta un po', per tornare al tema di cui dicevo prima, la necessità in qualche maniera di tracciare, come dire, di sottolineare delle differenze di classe che esistono anche all'interno del salariato, perché e quindi distinguere fra proletariato, classi medie, perché a mio avviso, per esempio, la presenza molto forte di bandiere nazionali nelle manifestazioni in Brasile, in Tunisia, in Egitto c'era perfino il preteso Black Bloc con le bandiere dell'Egitto, cioè a mio avviso questo tipo di manifestazioni, questo tipo di
è più forte.
No, dicevo, è marcata socialmente, capisci? Non penso che siano individui generici, penso che ci siano delle determinazioni forti che ti portano o non ti portano a agitare una bandiera nazionale. altro elemento che, su cui vorrei attirare l'attenzione è il fatto che questi movimenti che abbiamo visto, diciamo, dal 2008-2009 a questa parte, sono movimenti che si caratterizzano, che si qualificano come movimenti tipicamente di massa, cioè di apparizione di masse di gente nelle piazze, che si riuniscono attorno a in certi luoghi specifici, certe piazze, certi luoghi simbolici del potere, cose del genere. All'inverso, la situazione in ogni caso di una buona parte della classe operaia attiva nelle aree centrali del capitalismo, e per certi aspetti anche nelle zone semiperiferiche, è in realtà di essere demassificato, cioè di essere deconcentrato, di essere polverizzato sul territorio. E io penso che nel momento in cui quella gente là si muoverà, non si muoverà nella forma, cioè si muoverà realmente con istanze proprie, con la capacità e il vigore, la violenza anche di farle esistere, queste istanze. Penso che non si manifesterà nella forma della massa che fa massa. Non so se dice qualcosa sto ragionamento qua.
Sì,
no,
ecco,
non ho capito sulla massa che non fa massa.
Cioè,
se lo riformi, no,
in
dialogo.
Cioè, io penso che nel momento in cui effettivamente ci dovesse essere un'implicazione forte, una partecipazione di lotta forte del settore diciamo, produttivo, avrà una consistenza estremamente, come dire, molecolare, diffusa sul territorio, che sarà per certi aspetti antitetica rispetto a questa maniera di radunarsi, di concentrarsi in certi luoghi particolari. Teniamo anche presente che, per quanto riguarda ancora una volta le aree centrali, diciamo, dell'accumulazione, e non è un discorso che è generalizzabile, ma vale comunque per un numero non trascurabile di paesi. Le città come Parigi, per esempio, io abito nella regione parigina, città come Parigi, città come Berlino, città grandi, insomma, le grandi capitali, da, diciamo, 40 anni a questa parte, hanno vissuto da una parte, diciamo, dei processi di delocalizzazione, di industrializzazione, che hanno sì spostato una parte, diciamo, dei processi produttivi in Cina e in tanti altri paesi via discorrendo, però hanno anche questi processi, diciamo, di delocalizzazione hanno coinvolto anche i paesi stessi. Cioè, in Francia ci sono un sacco di posti, di paesi di 5.000, 7.000, 10.000 abitanti, in cui ci sono comunque delle concentrazioni operaie non trascurabili. Questo tipo di polverizzazione del processo produttivo sul territorio, dicevo, a mio avviso, nel momento in cui, come dire, il bubbone dovesse effettivamente esplodere, cioè darà luogo a lotte che avranno, proprio per la maniera in cui il processo produttivo è stato, come dire, ridistribuito, riorganizzato e via discorrendo, avrà hanno una struttura, che una conformazione che non ha niente a che vedere con quella che era quella delle grandi concentrazioni operaie, tipo quella di Billancourt a Parigi, o della Fiat di Torino, oppure della General Motors a Detroit negli anni 60. Questo è quello che possono vedere.
Allora, secondo me il problema del movimento di Indignados e via dicendo, cioè sono anche le parole d'ordine, cioè una parola d'ordine come noi siamo il 99% individuo alla società con un corpo sano, su cui c'è questo 1% che, come si dice, è la parte malata, cioè, e questo, cioè, quindi può andare, come si dice, incarnarsi un occhio questo 1% alla finanza e via dicendo, ma anche questo 1% sono gli zingari, i rifugiati, cioè, nel senso, perché, come dire, l'abbiamo visto in Italia, gli indignati sono andati forconi.
No, non lo so io se effettivamente in Italia gli indignati sono andati forconi, però credo che per il semplice fatto che non è in Italia che non ho visto le cose da vicino, non mi ci sono neanche più tanto interessato in termini di volontari, eccetera. Però, come dicevo prima, continuo a pensare che questo tipo appunto di parole d'ordine, di istanze, provengono da dei settori particolari della società. In questo senso, anche quello che è successo in Francia nella scorsa primavera, e per esempio certi slogan o parole d'ordine di Louis Debout o del movimento dei liceali, del tipo o vaut mieux que ça, valiamo più di così, se lever pour 1200 euros par mois c'est un insulte, quindi alzarsi la mattina per 1200 euro al mese è un insulto. Penso che qualcuno che effettivamente si alza la mattina per 1200 euro al mese, per esempio il mio caso, io personalmente non mi sento particolarmente insultato dal fatto che mi devo svegliare la mattina per 1200 euro al mese. Insomma, quindi penso che questo tipo, per esempio, di slogan o di parole d'ordine, provengano effettivamente da dei settori specifici della società.
Quello che ha caratterizzato questi movimenti che tu hai elencato precedentemente, prendendo proprio come esempio massimo Occupy Wall Street, la parola d'ordine 1%, 99%, prendono di mira la distribuzione della ricchezza, che come tutti possono vedere, senza fare grandi statistiche, si è polarizzata negli ultimi decenni, diciamo così. Nella strati alti, che poi sono la finanza o i manager, eccetera, eccetera, la ricchezza è andata decuplicandosi, mentre per le classi medio-basse è andata inversamente diminuendo. E questo si vede anche dal lato dei consumi, per esempio. Io avevo puntato un po' l'attenzione sulla crisi della grande distribuzione, dei ipermercati, da Auchan, eccetera, eccetera, e la crisi della grande distribuzione, soprattutto in America, viene da Walmart, per esempio, che importa soprattutto dalla Cina, viene da questa polarizzazione della distribuzione, la classe media bassa ormai va agli scout, e la classe invece medio-alta o alta va nei glamour, eccetera, eccetera. Quindi il modello ipermercato, che era sostanzialmente interclassista, aperto soprattutto alla middle class americana, per esempio, è in crisi, sembra almeno proprio per questo qua. Per cui, diciamo, la distribuzione della ricchezza è quello che salta agli occhi prima di tutto ed è quello che ha mosso questi movimenti di cui dicevamo prima. Questi movimenti non si interrogano sul come viene prodotta la ricchezza, cioè quindi sul plusvalore, detto in termini marziani, visto che ci siamo, dove viene estratto e in che quantità. Il plusvalore estratto a livello mondiale è stratosferico, cioè non guardiamo l'Italia, che ormai è periferica, la Cina, l'India, anche gli Stati Uniti, eccetera, eccetera, la Germania. Allora lì vediamo come su questo plusvalore, diciamo, ci stanno tanti interessi, oltre al profitto che viene, che è in aumento ovviamente, però ci stanno un sacco di interessi che gravano su questo plusvalore, tutta la finanza, le assicurazioni, eccetera, si basano su questo, la rendita, come diceva Marx a suo tempo, quindi una classe media che effettivamente vive di questo, soprattutto nei paesi occidentali, che però oggi va incontro a una processi di impoverimento, questo è vero, e quindi reagisce nei modi che abbiamo visto. E fino a quando durerà questo non lo so, cioè, però anche in relazione a quello che diceva il compagno sulla prima guerra mondiale, ci sono state le rivoluzioni, il 17, eccetera, eccetera, però io penso che il capitalismo allora non aveva raggiunto il suo limite di sviluppo. Infatti dopo la seconda guerra mondiale ci sono stati 30 anni che tutti chiamano la golden age del capitalismo, cioè l'età d'oro, quella che va dal 45 ai primi anni 70, in cui i livelli di sviluppo sono stati enormi, ma non improvvisamente, cioè negli anni 20 è nato il fordismo, cioè quello che tutti hanno trascurato, forse Gramsci ci aveva pensato, con i suoi quaderni dal carcere, però tutti hanno trascurato questo salto, no, di qualità nello sfruttamento capitalistico, e quindi da una parte l'aumento stratosferico di profitti, dall'altra la possibilità di diciamo tradurre l'aumento di produttività anche in aumenti salariali, cosa che poi allora era limitata all'America, ma adesso dopo la seconda guerra mondiale si è diffusa, come abbiamo visto anche in Italia, eccetera eccetera. La scommessa quindi qual è oggi? Cioè se questa crisi non è la solita crisi ciclica di cui ce ne sono state tante nella storia del capitalismo, per cui la reazione alla crisi, quindi con grande concentrazione del capitale, compressione dei salari, innovazione tecnologica, guerre eventualmente, rilanciavano l'economia. Se questa crisi è diversa, cioè è una crisi di, diciamo, storica o del modo di produzione, no? Cioè che non riesce a uscirne fuori, nonostante tutti i tentativi, nessuno sa precisamente, degli economisti borghesi, dei politici, degli imprenditori, cosa fare, cioè ognuno tira la sua carta, magari crea un po' di casino, magari è controproducente anche, però diciamo il capitalismo va avanti con il pompaggio di denaro, la moneta, quello che diceva il compagno che è andato via, cioè la funzione della moneta ha assunto un ruolo che secondo me va indagato meglio, cioè più quella classica, diciamo, di moneta di scambio, eccetera eccetera, ha assunto una funzione di regolazione, diciamo sovrastatuale anche. Per esempio la Federal Reserve stampa dollari, la BCE col quantitative easing immette denaro e tiene un po' a galla quello che, diciamo, è l'economia ancora. Se questo venisse meno, ci sarebbe forse un crollo, a partire dalle banche, per esempio. Qualcuno, scusa, un piccolo inciso, nella crisi americana del 2008 ci furono alcuni personaggi, singoli personaggi, per esempio un certo Eisman, che ci aveva visto lungo, cioè aveva visto che i mutui subprime sarebbero crollati e ha scommesso contro le banche, gli swap eccetera eccetera, e ha guadagnato un sacco di soldi lui quando è scoppiata la crisi. Adesso questo personaggio, ci hanno fatto anche un film, La grande scommessa eccetera, adesso questo personaggio qui dice che la crisi comincerà dalle banche, in particolare quelle italiane che sono gravate da sofferenze umane eccetera. Non lo so se c'ha ragione o meno, se qualcuno vuole può scommettere in borsa avendo i soldi. Però voglio dire, ci dobbiamo aspettare una cosa del genere, cioè un altro crollo di tipo finanziario, questo penso io.
Io volevo tornare un attimo indietro sul discorso dell'analisi, sul discorso delle analisi dell'epoca e analisi del momento, che secondo me sono poi le tematiche che ti permettono anche di avere una prospettiva di azione, una prospettiva di intervento, oltre che semplicemente osservazione e lettura di quello che accade. E volevo ritornare sui due punti che hai sottolineato, cioè l'ascesa dei movimenti populisti e la possibilità di ricrearsi di conflitti militari su ampia scala. Personalmente su questo, cioè, a livello di delineamento delle questioni, secondo me sono poi le questioni principali, almeno di quest'anno, di quest'ultimo periodo, penso che chiaramente siano quelle. Il problema è che comunque non basta, secondo me, delineare cosa sono fattualmente le problematiche, occorre anche poi capire il perché ci sono quelle problematiche, perché c'è il problema dei populismi e non tanto un altro problema X in qualsiasi altro posto. E personalmente nella lettura che do io di questi tempi abbiamo la coesistenza di forze centripete e forze centrifughe all'interno del sistema economico, del sistema politico. Forze centripete che portano a processi di integrazione, quindi abbiamo l'integrazione politica dell'Europa sia dal punto di vista economico che militare che prosegue, un'accelerazione anche in seguito alla Brexit. Abbiamo il tentativo di costruire trattati commerciali che vadano a interconnettere i sistemi industriali. Abbiamo testi come quello Connectography, recentemente tradotto, di economisti che continuano a allontanare i timori di un fermarsi del processo di globalizzazione, che continuano a far andare avanti questo modo di intendere l'economia anche a fronte poi di quelle che sono appunto le forze centrifughe. Forze centrifughe che appunto sono i vari processi di uscita da quei meccanismi di unificazione, si veda la Brexit, si veda adesso il premier austriaco, il candidato presidente austriaco che porta in forza la sua candidatura, la proposta di referendum, si veda appunto la politica di Trump isolazionista che mette in discussione i trattati, eccetera, eccetera, eccetera. E secondo me questa presenza di forze centrifughe e centripete si ricollega anche a quello che è la trasformazione del paradigma della guerra negli ultimi 30 anni. Abbiamo ad esempio intorno alla fine degli anni 80, inizio degli anni 90, con la guerra in Iraq, quella che veniva definita una guerra di polizia internazionale, quindi la gestione da parte americana di quelli che erano gli equilibri dopo la caduta sovietica, di quello che doveva essere una fine della storia, quello che doveva essere una cavalcata verso il mondo già qui. Abbiamo nel corso del tempo l'ascesa di altri poli, altri blocchi emergenti, si pensi al discorso russo, al discorso cinese, e questo appunto mette in discussione, mette in contraddizione quelle che erano le prospettive sia di gestione del sistema economico, quindi mette in discussione il fatto che tutto lo svolgersi del sistema possa essere una riproduzione di quello che è il presente con una semplice gestione dell'esistente. E quindi secondo me appunto in questo complicarsi del quadro internazionale con l'ingresso di altri attori che appunto comunque cominciano a applicare forze centrifughe rispetto a quello che ha la visione di globalizzazione perpetua e continua, secondo me lì appunto si può cominciare a utilizzare appunto una categoria questa qua di queste forze che ci permette in qualche modo secondo me di andare a comprendere un attimino il nostro presente attuale. Ovviamente queste forze nel loro scontrarsi creano delle fratture che sono appunto, e delle spaccature che sono appunto secondo me quelle che si è visto, ovvero il discorso della possibilità della guerra e il discorso del populismo. E quindi secondo me è interessante capire come poter inserirsi in queste fratture, che poi è un po' il discorso pratico di ragionamento rispetto all'analisi, cioè tu fai un'analisi e poi da quello dovresti riuscire a capire un attimino che scenari porti. E quindi no, niente, questo è un po' il mio quadro di riflessione per ritornare un po' sul piano dell'analisi e ragionare su appunto categorie interpretative e categorie concettuali.
Sulle spinte centrifughe e centripete, cioè penso di essere abbastanza d'accordo con quello che dici sul come volgere, come dire, il ragionamento, l'analisi in termini più propositivi. Sinceramente avrei delle difficoltà, nel senso che tu per esempio come la vedi?
No, ci sta. Secondo me appunto sul discorso dei populisti, il problema è capire cosa a livello sociale ingenera la necessità di affidarsi a una spinta centrifuga. Quindi se io voglio allontanarmi da un qualcosa che può essere l'Unione Europea, che può essere la nazione, cioè cos'è che quali sono le paure, quali sono i timori che portano a ricercare quel tipo di risposte, cioè capire non tanto il piano dall'alto verso il basso, ovvero il piano della propaganda del politico, il piano delle parole d'ordine della campagna mediatica, quanto il piano dal basso verso l'alto, ovvero quali sono le situazioni, le condizioni psicologiche, materiali di vita che portano alla necessità di volere quelle risposte. Quindi cercare di capire dove nasca la necessità di avere una risposta in termini di sicurezza, in termini securitari, in termini di assicurazione rispetto a quello che poi è l'instabilità, la mancanza di riferimenti, che è fondamentalmente la fine della possibilità di avere un lavoro, la precarietà e tutto quanto. E in questo, che io personalmente ritengo un cortocircuito, perché ovviamente tutta una serie di istanze che possono anche avere una prospettiva di rottura rispetto all'esistente, in realtà si vanno a reinserire in un recupero populista di destra che per quel che mi riguarda un cortocircuito che potrebbero avere un altro percorso. Quindi andare secondo me a cercare di capire come si svolgono e che traiettorie prendono all'interno del corpo sociale con cui ha a che fare, secondo me può darti dei modi di ragionare. Sul discorso della guerra, io in quest'ultimo periodo sto ragionando principalmente sul capire cos'è, come è cambiata la guerra e come non si possa intendere la guerra solo sul piano militare, quindi vedere la guerra come un insieme di processi sociali, industriali, che appunto solo magari in ultima istanza arrivano ad essere guerreggiati, e e la guerra è comunque, dal mio punto di vista, un ambito di possibile evidenziazione di contraddizioni, come appunto anche si faceva l'esempio della prima guerra mondiale, può fare l'esempio della guerra in Vietnam. Ci sono stati momenti storici in cui la guerra, nel momento in cui si è riuscito a comunicarla, ha creato tutta una serie di scontri. Il punto, però, nel momento in cui si parla di guerra, secondo me, è superare quello che è l'idea della guerra fatta dell'andare contro la guerra, sottolineando come non si debba fare la guerra in quel paese o in quell'altra situazione, quanto invece cambiare il modo di ragionare e dire andare contro ciò che genera la necessità della guerra, quindi fare un discorso alla Weatherman per dirci e andare a cercare di porre in discussione non la guerra come effetto ma la causa della guerra, e quindi su quel piano lì può essere un fronte di intervento della tematica della guerra. E quindi, nel senso, io mi ragiono in questo modo, l'analisi che ti porta ad una prospettiva pratica di intervento.
Non lo so, io temo che per quanto probabilmente a tutti in questa, tutte le persone, tutti i compagni che sono riuniti qui stasera, piacerebbe potersi opporre all'ascesa dei movimenti populisti e anche al soffiare di venti di guerra. Però temo che sarà difficile, cioè, e che si rischia anche di prendere dei granchi, cioè, perché in quello che tu dici, correggimi se poi magari sbaglio o malinterpreto, cioè a mio avviso il rischio di mettersi sullo stesso terreno, cioè di quasi quasi mettersi in concorrenza con i populismi esistenti, proponendo dei populismi annacquati. E ho l'impressione che, cioè, la cosiddetta sinistra o estrema sinistra, quello che ne rimane oggi, cioè, abbia un po' la tentazione di andare in questo senso qua, e insomma, visto così non mi sembra una gran prospettiva, ecco. Cioè, penso che sul terreno dei realisti, i realisti avranno sempre ragione. Questo è sicuro e assodato. Penso che la vera variabile in tutto questo sia un po' quello che dicevo prima, cioè il fatto che dopo fondamentalmente 40 anni in cui il proletariato, la classe operaia, cioè siamo state considerati come sostanzialmente o scomparse o in via di scomparsa, cioè si manifesti o si manifestino realmente sulla scena, e questo fino adesso è successo in ogni caso per quanto riguarda situazioni a noi prossime, geograficamente, socialmente, via discorrendo. È successo poco, dopodiché mi si può sempre tirare fuori la Cina, in cui ci sono in cui le ore di sciopero, le ore scioperate sono tantissime, in cui ci sono delle concentrazioni industriali enormi e via discorrendo. Però sì, la Cina è lontana. Penso che per fare ancora una volta sarò costretto a essere un po' pessimista, però insomma, adesso io sono una dozzina d'anni che frequento certi ambienti, mi interesso a certe cose, vado alle manifestazioni, cerco di essere nelle rotte discorrendo, e ho l'impressione che, cioè, che lo scenario attuale si stia, cioè che le tendenze che sono all'opera di cui parlavo prima stiano un po' terreno, cioè stiamo un po' tirando via il terreno sotto i piedi a certi ambiti, compreso l'ambito in cui siamo qui stasera. Penso che rispetto alla situazione che si stia sviluppando, cioè le possibilità di intervento nel senso, diciamo, tradizionale, classico del termine, cioè rischiano di essere effettivamente sempre minori. Vorrei che potesse essere il contrario, ma ho l'impressione che ci sia una tendenza disgregativa estremamente forte, che si manifesta nel fatto che certi ambiti siano numericamente sempre più ridotti, che compagni che frequentavo 10 o 8 anni fa si prendano delle derive che ritengo assurde, che in generale ci sia, diciamo, negli ambiti cosiddetti radicali una discrepanza sempre più forte fra il discorso che si porta avanti, le proprie istanze, i propri, diciamo, desideri, fra virgolette, per quello che possano contare e le cose come effettivamente stanno andando intorno a noi. Cioè, per precisare quello che sto dicendo, io ho l'impressione, insomma, io ho 30 anni, penso che la maggior parte delle persone qui abbiamo più o meno la stessa età o sono pochettino più giovani. Io, come molta gente della mia età, cioè molti compagni della mia età, mi sono politicizzato sostanzialmente nel corso dei movimenti contro la guerra in Iraq e in Afghanistan, e ovviamente un po' nell'onda lunga di quello che era dopo Genova, e ho l'impressione che in tutto quello che era, diciamo, un ambito, in tutto quello che era l'ambito che, diciamo, fino al 2008 grosso modo, fino allo scoppio della crisi, portava una critica teorica, anche pratica, della prospettiva altermondialista, della prospettiva di riformare e umanizzare il capitalismo e tutte queste balle qua, in un certo senso, cioè, ha risentito del fatto che molto, molto profondamente del fatto che il suo nemico fraterno, cioè i democratici radicali, gli altermondialisti, eccetera, eccetera, cioè si stiano sgretolando. Quelle istanze, cioè la condanna della globalizzazione finanziaria, l'aspirazione a una ripartizione più equa della ricchezza, sviluppo sostenibile, economia solidale, tutti quelli che erano i temi tipici, diciamo, dell'altermondialismo, cioè oggi sembra che vengano presi da, almeno in parte, da certi movimenti populisti. Questo ambito qua, che era, diciamo, l'altermondialismo, i disobbedienti, le tutte bianche, i girotondi, patati e patatà, cioè questo ambito qua si è sgretolato, e quegli ambiti, fra virgolette, radicali che portavano la critica a quel tipo di prospettive e rivendicazioni, si situavano, come dire, anche rispetto, rispetto alla, al loro nemico, diciamo, al loro, al loro, alla loro, diciamo, controparte, fra virgolette, interna, interna al movimento. Nel momento in cui con la crisi l'ambito, diciamo, altermondialista si è sgretolato, mi sembra che anche quell'altro ambito là in cui io mi sono formato si sia ugualmente sgretolato o si stia sgretolando, insomma, e per adesso cioè nuove configurazioni, nuove, nuovi scenari in cui potersi situare, poter, poter concepire, progettare un intervento vedo estremamente difficoltoso. Però c'è qui la discussione aperta, vorrei sentire insomma,